Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Signore e signori, 5 anni fa raccontavamo la prima vittoria a Monza dal predestinato, e allora torniamo tutti insieme a chiamarlo così, perché questa è una gara da predestinato. Il predestinato vince il Gran Premio d'Italia con una gara pazzesca, incredibile, si è inventato una magia.
Come mi fai sognare? Come mi fai sognare?
Grandissimi! Un'altra volta e torniamo!
Grazie, ciao!
Mamma mia, questa stagione però è da infarto, eh. Tra alti e bassi, mamma mia, però come sono belli gli alti. A casa nostra, di nuovo, come nel 19.
Eccoci ragazzi, a casa nostra di nuovo come nel 2019, ma ancora un po' più bello, perché la gara oggi a Monza, Gran Premio d'Italia, è stata epica, di quelle che ti fa rinnamorare di uno sport che ogni tanto troppo a lungo regala poche emozioni. In questa stagione la Formula 1 ci sta veramente facendo divertire. Se poi vince la Ferrari ci divertiamo di più, se poi la Ferrari vince come ha fatto oggi Charles Leclerc a Monza con una gara epica, e adesso ne parleremo, è il massimo del godimento, così come parleremo molto di quello che è successo ad Aragon in MotoGP fra un quarto d'ora. Sentiremo anche le parole di Pecco Bagnaia a Sky Sport, durissime nei confronti di Alex Marquez. Oggi è successo qualcosa che può incidere sul finale di questa stagione e sull'assegnazione del titolo mondiale. Vi dico già anche che poi discuteremo del Napoli, della Juventus. Alle 18, lunga pagina dedicata alla crisi del Milan, al caos che si è visto ieri sera all'Olimpico. Anzi, se volete cominciare a prenotarvi dalle 18, poi apriamo i telefoni 800 24 00 24 e poi anche un'occhiata agli US Open. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Fammi salutare Umberto Zappelloni, ciao Umberto.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao direttore.
Oh, ragazzi, abbiamo visto qualcosa che possiamo classificare come epico, anche se è sempre più uno sport tecnologico in cui il fattore umano spesso viene dopo e per distacco rispetto a ciò che rappresenta la meccanica. Oggi abbiamo vissuto qualcosa che, come definisci, direttore?
Qualcosa di magico, oltre che di epico, perché oggi abbiamo visto che l'uomo, l'azzardo dell'uomo può sovvertire i valori tecnici in pista, perché obiettivamente la McLaren era la miglior macchina in pista se quei due non combinavano un pasticcio al primo giro, però con l'azzardo, con il...
Aspetta che adesso recuperiamo un pezzo, vai.
Le ultime scelte, la scelta è stata rischiosa, quella di fare un pit stop in meno degli altri, perché hai dovuto fare gli ultimi giri con l'ultimo set con 38 gomme vecchie di 38 giri, eppure ce l'ha fatta perché ha guidato in modo perfetto, senza una sbavatura, su una pista comunque molto demandante da quel punto di vista, perché col nuovo asfalto abbiamo visto che il greening aumentava, quindi una scelta in cui gli uomini hanno fatto le scelte vincenti, e il muretto Ferrari le ha fatte la domenica scorsa in Olanda e le ha rifatte oggi quando la posta in palio era decisamente più alta e più importante. Ed è stata una, alla fine, veramente un'epopea, con Charles che guardava il pubblico in festa all'autodromo e ha detto che è stato ancora più bello di 5 anni fa, insomma, quando aveva vinto con Hamilton attaccato negli specchietti.
Sì, Carlo, una vittoria fortemente voluta, compresa la scelta di portare il pacchetto di aggiornamenti, insomma, qualcosa che non piove dal nulla.
No, ma la Ferrari ha trattato questa corsa come si tratta la 24 ore di Le Mans, cioè quella è la gara dell'anno, è quella che conta di più in assoluto, e lì magari ti nascondi per vincere, porti soluzioni estreme e rischi tutto. Qui ha fatto la stessa cosa, ha portato gli aggiornamenti per Monza, ha presentato una vettura estrema, completamente scarica, una vettura che ti ripeto, era molto estrema. Pur essendo inferiore rispetto alla McLaren, strategia perfetta, strategia coraggiosa, anche se tutti avevamo tremato dopo quell'undercut, quindi il sorpasso ai box di Norris che è partito male. Monza è spesso terra di sogni di fine estate, ma ha ricordato quella doppietta pochi giorni dopo la morte di Enzo Ferrari, che era assolutamente impronosticabile, fu una specie di miracolo sportivo. Anche questa è stata una specie di miracolo sportivo. Beh, bellissimo, non ti dico che è una corsa che vale la stagione perché, perché è troppo, però qualcosa in cui la componente umana si tocca con la mano, e questo è bellissimo.
Beh, però vincere nella stessa stagione Monte Carlo e Monza non male, direttore.
Non male, quello che ha detto Charles, dovrebbe vincere tutti gli anni Monte Carlo e Monza, poi magari vincere anche il mondiale una volta ogni tanto, però quando tu vinci i tuoi campioni di casa tua, perché insomma anche l'Italia è un po' casa sua, è qualcosa di veramente unico.
Un po' come vincere due tornei dello Slam in una stagione, poi con tutto il rispetto anche per gli altri gran premi.
Chissà che non succede, anche quello, perché insomma potrebbe succedere anche quello in questa lunga estate magica dello sport italiano, insomma, che dalle Olimpiadi poi può andare avanti fino a New York. Però ecco, Charles si era quasi nascosto perché non ha brillato in qualifica, quello che è sempre stato il suo giorno migliore. Ieri ha parlato di podio, ma non poteva parlare di vittoria perché obiettivamente il sogno era troppo grande. Poi là davanti quei due hanno combinato un mezzo pasticcio, Russell ha fatto il resto, poi quando si è trovato secondo la gara Ferrari è improvvisamente si è accesa ed è cambiata. Lì quello che poteva essere una strategia per guadagnare delle posizioni è diventata una strategia per cercare di vincere, e alla fine è arrivata la vittoria.
Si è trovata al posto giusto. Parliamo di quei due che sono Piastri e Norris. Per una volta Norris è partito bene dalla pole position, poi alla curva 4 Piastri lo ha attaccato, Norris ha rischiato di uscire, si è trovato terzo tra Ungheria e Monza. Norris ha tolto Piastri ha tolto Norris 10 punti che a questo punto pesano su una classifica mondiale, perché poi chiuderemo su Verstappen, la Red Bull è in crisi e in rottura ormai prolungata. Io voglio bene la McLaren, però non è il modo giusto per vincere la stagione.
No, ma assolutamente non è il modo giusto. Oggi spesso Monza esprime delle sentenze quasi definitive sulla stagione. È definitivo il fatto che la McLaren è la macchina migliore e che la Red Bull è in difficoltà. Anzi, oggi Verstappen è stato graziato perché non ha toccato palla, è arrivato sesto laddove era partito e poteva pure andare peggio. Però è chiaro che quando ho visto Piastri davanti e Norris dietro ho detto ma questi vogliono vincere il mondiale o vogliono giocare? Quindi questo è, mi sembra abbastanza
chiaro, voglio bene la McLaren, Umberto, perché spesso ci siamo trovati qui a dire che i giochi di squadra ammazzano la Formula 1, però
qui ti stai giocando il mondiale costruttore, non soltanto il mondiale piloti. Loro hanno dato una priorità a quello, secondo me sbagliando, perché con la crisi Red Bull che è enorme, loro il mondiale piloti lo hanno veramente a portata di mano. I 70 punti di vantaggio potevano veramente diventare molto meno questa sera, oggi sono 62, non sono poi così tanti in meno. Hanno avuto in mano le carte per fare un all-in a Monza e sbattere veramente Verstappen lontanissimo in classifica. Hanno sbagliato, e se una cosa del genere l'avesse fatta la Ferrari, che cosa diremmo e scriveremo noi il giorno dopo? Li massacreremo. E io credo che oggi l'errore McLaren sia clamoroso. Va bene farli lottare, va bene privilegiare il mondiale costruttori, ma così butti via un capitale, butti via un tesoro, perché quel mondiale piloti è veramente alla portata di Norris, che poi qualche domanda deve incominciare a farsela, perché lì tu forse un attacco te lo potevi anche aspettare, visto che non c'è un accordo col tuo compagno di squadra e sai quanto quello è tosto, insomma. Però è la McLaren che deve dare certi ordini se vuole vincere tutto, se no non sei all'altezza di guadagnarti un campionato del mondo.
Chiudiamo sulla Red Bull, sesta gara senza vittoria in rottura prolungata. Io non so se poi nelle ultime 8 gare ci sia qualche pista particolarmente favorevole che possa mascherare, direttore, le difficoltà di questo momento.
Io credo che non ci siano oggi piste favorevoli a questa Red Bull, che è in crisi profonda, in qualsiasi tipo di pista si vada a gareggiare. Qui è Christian Horner che deve fare un esame di coscienza, perché quello che è capitato all'inizio dell'anno con la rivoluzione all'interno del team adesso sta avendo degli effetti devastanti sulle evoluzioni della macchina, che praticamente sono fallite, sulla tranquillità interna del team che non c'è più, su Verstappen che ti grida via radio che cosa fanno quelli a casa e ora che si diano una svegliata. Insomma, si sta rompendo il giocattolino e mi sembra molto difficile da riparare, perché tu davanti hai una McLaren fenomenale, hai una Ferrari che oggi ha ritrovato coraggio e arrivano piste dove la Ferrari può essere molto competitiva, e la Mercedes che oggi per colpa di Russell è stata così su certe piste potrebbe diventare un avversario ostico per la Red Bull. La vedo veramente dura per loro in questa ultima parte del campionato del mondo. Forse Max ce la farà a salvarsi, grazie anche alla lotta interna della McLaren, ma sul mondiale costruttori la vedo veramente durissima.
Sì, anzi guardate che per paradosso sta risalendo anche la Ferrari, adesso non ho sotto mano i numeri,
sì, ma è lontanissima, è a meno di 40 punti di distacco,
esatto. Ce la, ma anche perché sul passo gara se la Umberto, sul passo gara la Ferrari mi sembra anche qui, non ti dico una sentenza definitiva, però cominciano ad essere vari indizi. Sul passo, se in prova non è fortissima, a differenza del passato, sul passo gara mi sembra che abbia trovato una quadratura del cerchio.
No, tu hai una macchina che soffre in qualifica, perché obiettivamente, nonostante le doti di Charles, in qualifica la Ferrari sta soffrendo, però in gara, e soprattutto quest'anno, vedi che dalle gare le puoi vincere anche partendo lontano dalla pole position. E questo è quello che conta ed è importante. Cioè, se tu puoi vincere sorpassando, allora se paghi un po' in qualifica, ma poi hai un assetto gara che non fa soffrire troppo le gomme, perché poi la realtà della Ferrari è questa, cioè 38 giri con quelle gomme vuol dire che tu le stai gestendo benissimo, ha delle carte importanti da giocarsi.
Va bene, grazie direttore, ciao Umberto, grazie.
Grazie a voi,
ciao Umberto.
Buonasera a tutti.
Ciao. Grazie ad Umberto Zappelloni, 800 24 00 24. Se volete prenotarvi, i microfoni sono aperti. Adesso il traffico, poi parliamo di quello che è successo ad Aragon in MotoGP.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Bravo qua, largo. Però no. Oh, no, dall'esterno! Cadono. No! Mamma mia che disastro, mamma mia che disastro. Questo pesa peraltro dal punto di vista evidentemente della classifica mondiale, con Bagnaia che scende a 23 punti da Jorge Martin.
Ho abbastanza male alla spalla sinistra, non c'è niente di rotto. Vai lungo, vedi che il pilota che hai dietro ti sta passando, perché lo vedi, non è vero che non l'ha visto. Dai un colpo di gas perché l'ho sentito e abbiamo visto anche telemetria che lo dà. E mi viene addosso pieno, diciamo che non è il massimo. Forse ho sbagliato a non considerare chi fosse, visto che comunque succedono diverse. Ma quando uno ti prende pieno in questo modo, di solito chiedo scusa. Invece lui mi ha mandato anche a cagare. Ma diciamo che abbiamo una visione delle cose abbastanza diverse. Lui non ha chiuso il gas finché anche lui non era per terra, quindi è rimasto col dal 40 al 60% di gas tutto il tempo, fino a che non è caduto anche lui.
Allora, parliamo del Gran Premio di Aragon. Ha vinto Marquez davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta, quarto Binder, quinto Bastianini, sesto Morbidelli. In classifica mondiale Martin 299 punti, Bagnaia 276, Bastianini e Marquez seguono a una settantina di punti di distacco. Questo per smaltire la questione burocratica, Carlo. Intanto saluto Carlo Pernat, ciao Carletto. Sì.
Ciao Carletto.
Dal caldo di Aragon, ciao Carlo, ciao.
Ciao. Questo dicevo per... qui, esatto.
Ma non so lì com'è, cinque giorni che manco.
Fa caldo uguale, fidati.
Allora, caldo uguale.
No, dicevo, diamo il podio e le prime posizioni, la classifica mondiale per smaltire la questione numerica, statistica. Sì. Andiamo però a quello che è l'episodio centrale di questa gara, di questo weekend, e rischia di esserlo anche del campionato, poi vedremo, e cioè il contatto tra Alex Marquez e Pecco Bagnaia, entrambi a terra, sei giri alla fine, quindi Bagnaia già in un weekend molto complicato segna zero, Martin va via, Bagnaia lo abbiamo sentito, allora voglio sapere cosa ne pensate voi, Carletto Pernat e Carlo Genta.
Allora, ribalto un attimino, cioè la cosa centrale di oggi secondo me è Marquez che ha... era imbarazzante, metti pure che c'era tre curve a sinistra, circuito che capisce, che conosce bene, però ha dato una paga a tutti di quelle piuttosto sonore, e ci ho premesso. Per l'incidente la penso un po' come Pecco, è un incidente di gara alla fine, perché poi io lo classifico fra incidenti di gara, non è che uno lo faccia apposta a venire addosso, però in quel momento quando sei dietro Bagnaia chiude, voglio dire, puoi anche un attimino non cercare di fare quello che ha fatto, ed è andata bene perché Pecco è rimasto sotto la moto, poteva succedere qualcosa di meglio.
Nessuna frattura, solo contusione.
Esatto, esatto. Però io, vedi, non voglio buttare Cerino dove c'è già il fuoco, perché non serve a niente. È una coincidenza che è il fratello di Marquez, è una coincidenza evidentemente, poteva essere un altro. Poi ti fai dei pensieri, te se li fa soprattutto Magnaia, non noi. Io penso che sia un incidente di gara, più incidente di gara, però poteva anche Alex Marquez non fare quello che ha fatto, cioè tenere gas aperto. Lo vedeva, aveva fatto un errore, Bagnaia si era infilato dentro, certo momento, certi dicono che non l'ha visto, beh non è vero, ce l'ha davanti, lo vedi, dai, non troviamo scuse. È che insito nei piloti tenere gas aperto, non c'è da fare, è difficile. Ti ricordi lo stesso incidente tra Marquez e Bagnaia, lo ricordate?
Sì. Non c'è dubbio che quella sia la natura dei piloti, Carlo. Poi dimmi tu, Carlo, invece la tua lettura. Poi vi do la mia.
Carletto ha sempre ragione, o quasi. In questo caso ha ragione. C'è da dire che secondo me quella manovra di Bagnaia, era chiaro che era più veloce, sarebbe arrivato in un modo o nell'altro terzo, non di più, perché oggi certo. Marc Marquez, che non vinceva da 3 anni, lo ricordiamo, perché l'ultima volta era stata a Milano,
1043 giorni, se sbaglio,
sì. 1043 giorni, e oggi non ha vinto, ha asfaltato tutti. Martin, non andavi più a prenderlo, era un weekend storto e si è capito fin dal venerdì che sarebbe stato un weekend storto per le due rosse. Io credo che Bagnaia, che pure è un calcolatore, è un ragionatore, potesse giocarsene in un modo un po' diverso. Si è preso, secondo me, un po' di rischio eccessivo.
Ma io invece la penso come gli arbitri di calcio. Sai cosa fanno, no, Carletto? Quando c'è un intervento a gamba tesa, loro dicono, no, non sto scherzando, è veramente una delle regole che hanno loro per valutare se sia da cartellino rosso o no. Se un giocatore perde un pallone perché sbaglia un controllo, fa uno stop che si allunga, bisogna accendere tutti i riflettori, perché è molto probabile che poi faccia un fallo da cartellino rosso per frustrazione, per cercare di rimediare, perché è nella natura di un calciatore non rassegnarsi l'idea di aver perso il controllo del pallone. Ecco, io penso che sia un incidente di gara, ma da cartellino rosso, perché dal punto di vista del rischio che ha fatto correre a Bagnaia è un rischio inaccettabile, e del peso che può avere sulla stagione è un peso che io non credo sia giusto accettare classificandolo come qualcosa che può accadere. Questo è il mio pensiero, Carletto.
Sì, ma tu l'hai, è un po' quello che ho detto io poi alla fine, siamo d'accordo.
Però un incidente di gara che non finisce lì, questo intendo io.
Guarda, io so, ti posso dire che un'ora fa Davide Tardozzi è andato con Masini, che è un po' il direttore sportivo della Gresini, in giuria per fare quel reclamo. Non so se l'abbia fatto, perché sai, sono in macchina, per cui non ne sono come, però è chiaro che l'umore di Tardozzi e Daligna non era nero, era color carbone, cioè proprio non l'hanno digerita questa manovra di Alex Marquez, dico la verità, non l'hanno digerita, li capisco. Io dico un incidente di gara, perché ci sta che nessuno chiude mai, anzi tiene aperto, però la penso come te, lui vedeva Bagnaia davanti, tant'è vero che l'ha centrato nel codone, e quindi insomma gli attenuanti non ne vedo. Sono d'accordo con te sul cartellino rosso, però sai, il cartellino rosso Bagnaia, come scrive Tamo sulla sabbia, ha perso tutti i punti, ha preso 0, e sono punti pesanti, questi qua, ragazzi.
Ah no, pesantissimi, anzi poi questa è la domanda per la tua esperienza, mancano 8 gare, quanto pesa questo 0 che viene dopo un sabato anche molto complesso?
Guarda, ci sono due soluzioni, due teorie. Una, che Bagnaia gli vengono i 5 minuti e Avisano stravince. Secondo, il contrario, cioè che possa fare un errore a Misano e il campionato, come diceva buon Gianni Brera, CP Merlo, bello candato. Quindi è difficile dire, io penso che Bagnaia sicuramente reagirà perché è forte di testa, però guardate, io vi dico una cosa, da quando Marquez ha cominciato un po' a sfrugugliare, ti ricordi, con battute, con cose nelle conferenze stampa, un po' nel cervellino di Bagnaia e Martin centrato. Sai che lui è un attore
però
nato,
non
bravo.
Ce la vedo Carletto, però non ce la vedo Bagnaia a perdere la Trebisonda a Misano, lui
però,
è freddo molto spesso,
però,
riesce a reagire nel modo migliore a queste cose qui. 23 punti sono tanti, è stato un weekend stortissimo, però fino a un paio di gare fa eravamo qui a dire: ah, guarda Marquez che ha motivato ancora di più Bagnaia. Adesso è andata male a un paio di giri e si ritrova lì, però insomma mi sembra niente di irreparabile. 8 gare sono un sacco,
no,
punti,
ma no,
sono
quello,
pochissimi,
Carlo,
ma
ci manca
la gioca, eh.
Però sai, ti fanno anche, scusa la parola, incazzare di brutto queste cose qua, per cui poi sai, dentro la reazione, infatti io ti ho subito detto la prima reazione è quella che spacca tutto e vince, però io tengo anche presente la seconda, che potrebbe anche patirla. E figurati Marquez, il biscottino come lo pucciano
ancora.
Ma
anche se anche a maggior ragione, Carletto, io la penso così, se dovessero spiegargli che è un incidente di gara pari e patta, io penso che nella testa di Bagnaia probabilmente questa cosa potrebbe, non gli restituiscono neanche un punto se danno una penalizzazione ad Alex Marquez, però da un certo punto di vista diciamo lo mettono in pace con la sua lettura. Diverso è se dovessero decidere che Alex Marquez non ha fatto niente.
Sì, è giusto quello che tu dici, però poi alla fine tanto 0 punti e qualsiasi decisione che prendano, guarda, Bagnaia pensa ai 0 punti, non pensa ad altro, ma come tutti i piloti, ci mancherebbe altro. Però io l'ho visto ritornare dolorante, anche un po', sai, con la faccia grigia, no? Nel senso che quando prendi queste botte qua le senti anche dopo un'ora, sì che non ci sono fratture, però ragazzi, un po' se la porta Misano,
È uno svantaggio che sia subito Misano, no? Perché si corre il prossimo weekend.
Quello, però quello che è successo in casa Ducati ti fa ancora più usare un'altra parola, avessi visto la faccia di Gigi D'Aligna che era vicino a me, è meglio che non te la racconto, ecco.
Immaginiamo, sì. Carlo, no? Immaginiamo.
Fuoco amico, si chiama fuoco amico questo.
Vabbè, oggi a proposito di fuoco amico abbiamo dato con i motori in casa McLaren, in casa Ducati, è una domenica che ci ha regalato degli spunti. Carletto Pernat, ciao, grazie, a settimana prossima.
Ciao,
se
Carletto,
vorrai.
Ciao.
Ciao, grazie a Carletto Pernat, noi ci fermiamo un minuto, torniamo, poi apriamo la pagina calcistica.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Siamo solo alla terza giornata, provo sempre di mantenere un equilibrio, di non ascoltare troppo gli elogi ma anche le critiche e mantenere una linea, e la linea è sempre la stessa. Lavorare quotidianamente, grande impegno, grande responsabilità, atteggiamento giusto e continuare in avanti.
È stata una prestazione sicuramente di cuore. Prendiamo questi 3 punti sapendo che come sempre ci sarà da lavorare. Onore comunque a questi ragazzi che non hanno mollato, hanno dato tutto in una partita sicuramente molto molto difficile.
Io capisco che è un momento che non è positivo, magari nella testa dei giocatori vogliono cercare di non prendere, ma loro pensano che difendendo che siamo più confortabili nella partita. Non è, dobbiamo gestire con la palla e nel secondo tempo non abbiamo voluto giocare.
I'm a sono molto soddisfatto, perché insomma vincere in questo modo contro l'Atalanta dà grandissima soddisfazione. Sappiamo che le nostre competitor si sono rinforzate tante, ma noi non vogliamo mollare, vogliamo rimanere lì e ce la giocheremo fino alla fine.
Riassunto sonoro di quello che è successo nel venerdì e nel sabato della terza giornata di campionato, che si completa oggi dalle 18:30 Fiorentina, Monza e Genoa, Verona, e poi in serata Udinese, Como e soprattutto Juventus Roma. Caro Carlo, abbiamo con noi Walter Novellino. Ciao Walter.
Ciao Walter. Buonasera.
Ciao, buonasera. Walter, io ricordo raramente un avvio di campionato così determinante per alcune squadre. Penso allo psicodramma del Milan, penso al Napoli da cuore forte che ieri è venuto fuori da una partita che rischiava di aprire veramente una crisi. Penso alla Roma stasera che va a Torino e ha un punto in classifica.
Beh, è un campionato bello così, no? Non c'è ancora la squadra. Per me sono curioso di vedere la Juventus stasera, perché la Juventus onestamente con i giovani, tra virgolette giovani, a me mi è piaciuta tantissimo. Devo dirti la verità, la squadra che mi ha deluso è il Milan, perché non ha niente, finora non ci ha fatto vedere niente, le qualità dei giocatori che hanno, e poi c'è tanta polemica che secondo me non aiutano tantissimo l'allenatore Fonseca. Io penso che qui dovrebbe intervenire un po' la società a dare una mano all'allenatore, perché anche il comportamento dei due ieri, che rimanevano da una parte e non ascoltavano quello che diceva l'allenatore, non è una cosa bella.
Tu l'avresti catalogato come normale, no?
No, assolutamente no, assolutamente, perché non è una questione normale, perché una squadra, al momento il gruppo, se sei squadra, se sei squadra in tutto, anche in senso negativo, che anche se tu non giochi purtroppo devi mandare giù, però la loro, quando sono entrati, hanno fatto vedere la loro capacità, la loro voglia, la loro qualità che hanno, però l'allenatore deve anche fare delle scelte delle volte, ma non più che altro per dargli degli stimoli, che poi loro l'hanno avuto gli stimoli, hanno fatto vedere di quale qualità sono fatte, insomma, ecco. E poi il Napoli, secondo il mio punto di vista, i 5 cambi sono stati affrettati, perché hanno agevolato secondo me il Napoli, perché con un portiere
senza la storia del difensore schierato in porta difficilmente l'avrebbe portata a casa. Ho anch'io questa sensazione.
Secondo il mio punto di vista, ecco, non me ne voglia Antonio, ma io la penso così, insomma, ecco.
No, però lui ha l'alibi che non ha ancora buttato dentro, Carlo, i pezzi forti, gli sono arrivati tutti troppo tardi al centrocampo. Lukaku l'abbiamo visto, anche sui 20 minuti può comunque determinare. È un mostro.
Sì, no, ma oggi si parla tanto, si è visto lo spirito di Conte, l'anima di Conte, il cuore di Conte, quello che vuoi. Ieri ho visto un'ottima dose di fortuna nei vari episodi, perché se no Napoli non la porta a casa contro un meraviglioso Parma. Quindi ieri direi che al Napoli è andata benone. Non c'è molto altro da prendere se non il risultato finale con tutti gli episodi, perché in realtà al Napoli è andata di gran lusso. E rimane lì, perché tu dicevi prima, Giovanni, queste prime tre giornate di solito ininfluenti, no? Di solito sono un trailer per il campionato, però mi sembrano in questa occasione, hai presente la prima salita al Giro d'Italia, quando il refrain è lì non vinci il giro ma vedi chi lo perde, ecco, se tu arrivi con un distacco forte, 3, 4, 5, 6, 7 punti da chi è davanti, poi devi andarli a riprendere,
Anche perché Walter, poi dopo la sosta non c'è veramente più spazio per respirare. Poi ne parleremo con calma dopo le 18, quando discutiamo in maniera approfondita della situazione del Milan. Anzi, invito 800 24 00 24, vorrei sapere voi da che parte state. Dopo la sosta, Walter, non c'è più spazio per respirare, per costruire, per correggere?
No, non c'è più niente, è anche giusto secondo il mio punto di vista. Però si vede già l'Inter, la squadra costruita per diverso tempo, costruita per far bene, per vincere altri campionati. Credo anche mi incuriosisce tantissimo la Juventus. La Juventus è quella che mi incuriosisce tanto, perché ha fatto una campagna acquisti straordinaria, nonostante che ha ottenuto dei bei risultati con dei ragazzi giovani. e la qualità del gioco si vede, insomma, ecco.
Sì, questa sera dovrebbero giocare ancora i ragazzini, Savona, Mbangula, fuori diciamo i pezzi da 90 del mercato. Il paradosso è che battendo la Roma la Juventus potrebbe andare alla sosta prima da sola in classifica senza ancora aver mettere in campo i titolari e il mercato. Riflessione da fare, Carlo.
Sì, una riflessione da fare certamente. Stasera affronto un avversario in difficoltà, con un sacco di problemi e quello che vuoi, però mi pare un'avversaria un po' più complicata rispetto alle prime due che la Juventus ha battuto con grande piglio, quindi insomma va bene rischiare ancora, cioè rischiare, questi qui adesso hanno fiducia, quindi rischi in modo abbastanza relativo, però stasera sarà un film un po' diverso, anche perché vale il discorso di qui sopra: la Roma se perde anche stasera si trova veramente in uno psicodramma che peraltro ha vissuto già un anno fa senza poi riuscire a rialzarsi. Quindi un po' più delicata la questione.
Anche la partenza dell'ultima Roma di Mourinho fu particolarmente complessa. Vai Walter, poi ti voglio far fare l'ultima riflessione.
Sì, direi di sì. La Roma in questo momento ha difficoltà, leggo anche tra di loro, insomma. Io credo che De Rossi deve trovare una quadratura importante, la sta cercando attraverso questi nuovi acquisti. Questa gara di stasera è molto importante per lui, per dare un segnale a tutto, anche al pubblico stesso, alla gente, a lui stesso, perché la Roma onestamente in questo momento ha un po' di difficoltà secondo il mio punto di vista, e incontra la Juventus che secondo me è una squadra che sa stare sul campo, allegra, spensierata, e secondo me vi dico dire che ognuno di loro ha un compito, la Juventus, che lo fanno in una maniera precisa, corretta, non sbagliano mai, perché una volta va uno, una volta va l'altro, insomma. Io sono convinto che anche senza i grandi titolari la Juventus stasera farà una grande partita. Vorrei vedere una Roma un po' più battagliera, una Roma un po' più di qualità. Secondo me manca la qualità alla Roma, secondo il punto di vista.
Ultima riflessione sull'Inter, la partita con l'Atalanta ormai è lontanissima. Venerdì sera ero a San Siro, io ho avuto l'impressione nella prima ora di gioco che l'Inter, al di là di vincere la partita, volesse in un certo senso ribadire anche dal punto di vista visivo di essere il maschio alfa di questo campionato.
Sì, sono d'accordo. E battere così l'Atalanta non è facile, anche se l'Atalanta onestamente bisogna riconoscere che gli mancavano tantissimi titolari, ha difficoltà in questo momento. Secondo me l'Atalanta è una squadra da fare attenzione, perché quando è al completo sicuramente, ma l'Inter si è visto subito, è una squadra di un'altra categoria, qualità tantissima, qualità anche nella corsa, nei movimenti, tutti i tre dietro che non concedono poco, insomma. Secondo il mio punto di vista, come ho detto già prima, l'Inter è stata costruita per vincere ancora per diversi anni, ecco, secondo il mio punto di vista.
Ti stuzzica vedere a due anni di distanza la rivincita con Guardiola?
Sì, mi stuzzica.
Pesa molto meno, ovviamente non dobbiamo neanche stare a dirlo.
No, mi stuzzica, perché in fin dei conti l'Inter ha tanta qualità, ha tanta forza fisica anche, e sono curioso di vedere stuzzicare un po' a tutti, credo che stuzzica noi tifosi dell'Inter, tra virgolette.
Sì, grande partenza quella col City in Champions, Carlo.
No, ma di sicuro, però onestamente l'Inter con l'Atalanta è stata impressionante, mi sembra che la parola giusta sia questa. Per approccio, poi risultato lasciamo perdere, però come approccio, si è mangiata la gara, si è mangiata l'Atalanta in avvio di gara, poi trovando subito il vantaggio eccetera, però ha giocato con una sicurezza nei suoi mezzi impressionante, cosa che non stupisce fino a un certo punto, dato che tra tutte quante l'Inter ovviamente è quella che ha semplicemente riallacciato il discorso rispetto a un anno fa, ha aggiunto dei giocatori che vanno a inserirsi su una struttura che già esisteva e si è vista. Quindi
e poi c'è una grande panchina,
certo.
Sì, c'è una grande panchina, è stata razionalizzata ulteriormente rispetto all'anno scorso, dove già era migliorata rispetto all'anno prima. No, dopo la sosta ha una settimana in cui dà un paio di risposte. Secondo me la sfida con il Manchester City, ovviamente poi ce ne sono altre 7 per sistemare la classifica nel nuovo format della Champions League, servirà a dare una risposta sulla dimensione europea, perché tu comincerai a capire secondo me alcune cose, e poi 3-4-5 giorni dopo c'è il derby, e da un certo punto di vista anche questo, se l'approccio è lo stesso visto venerdì sera con l'Atalanta, rischia di essere un momento di quelli che cambiano poi il senso di una stagione, in positivo o in negativo a seconda di come vada. Va bene, ci dobbiamo fermare. Ciao Walter, grazie.
Ciao, grazie, grazie a voi. Ciao,
ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. A Walter Novellino. Intanto ricordo 18:30 Fiorentina Monza e Genoa Verona, 20:45 Juventus Roma e Udinese Como. Questo il menù di questa domenica sera della terza giornata del campionato di Serie A. Poi ci sarà spazio per la nazionale, per la Nations League, avremo una settimana per parlarne, perché si tratta del primo appuntamento dopo il flop degli europei, e quindi è un appuntamento importante. Mi fate sentire del Napoli?
Abbiamo fatto tutto insieme, abbiamo visto che l'atteggiamento cambia tutto, all'inizio abbiamo iniziato un po' molli, il secondo tempo l'abbiamo fatto meglio, siamo andati a pressare uomo contro uomo, ha cambiato la partita, alla fine quando siamo così uniti con un po' più di cattiveria si cambia tutto.
Adesso facciamo un approfondimento sul Napoli, visto ieri sera contro il Parma in una partita che definire rocambolesca è poco, giocata non male per lunghi tratti dal Napoli, soprattutto nel secondo tempo, perché c'è una componente casuale nella rimonta a mio giudizio, l'essere rimasti in 11 contro 10 con il Parma costretto a mettere per oltre 20 minuti un difensore in porta. È anche vero che nel secondo tempo l'ingresso di David Neres in un certo senso aveva cambiato il ritmo della partita della squadra di Antonio Conte, e in un certo senso già si era vista l'avvisaglia per arrivare almeno al pareggio. Adesso ci colleghiamo con l'amico Umberto Chiariello. La tua opinione invece, Carlo, sul Napoli?
No, la mia, come ti dicevo prima, è che ieri sera al Napoli sia andata bene, perché lascia stare che il Parma, che è una delle cose migliori viste in questo primo scorcio di campionato, avrebbe meritato quantomeno il pari. E Napoli a me non ha impressionato, appunto, fino a quei cambi che hanno risvegliato un po' la squadra, che hanno dato maggiore elettricità, anche insomma, solo l'ingresso di Lukaku accende un po' la corrente e l'ha accesa. Però onestamente ti ripeto, molti diranno: vabbè, si è vista la mano di Conte, la voglia, la caparbietà, la rimonta, eccetera. Il Napoli è andata bene, perché è vero che c'era aria di pareggio, però il pareggio è arrivato a tempo scaduto e la vittoria non ne parliamo. Quindi sì, con un difensore in porta, quindi insomma. Al Napoli ha detto anche bene.
Sì, però è anche vero che esci dalle tre partite più complicate possibili, perché fate con un mercato che di fatto si è completato, per usare un eufemismo, soltanto nel finale, esci alla fine con 6 punti. Gli schiaffi di Verona potevano condizionarti immediatamente e sei stato capace di rialzarti. Io invece vedo tracce abbastanza rassicuranti nell'andamento del Napoli di queste prime 3 settimane.
No, ma certamente, ma il futuro è estremamente interessante e non può che essere migliore. Ti dico, è andata bene perché ha fatto alla fine 6 punti, cioè ha portato a casa quello che doveva, poteva, eccetera, eccetera, con mille casini di mercato, alcuni dei quali ancora non risolti. È chiaro che l'ingresso di Lukaku, è chiaro che McTominay, che è un giocatore che ti cambia, è chiaro che Neres, che comunque avrà sempre più margine e più spazio, quindi non può che... E poi il lavoro di Conte, è chiaro che i margini di crescita sono da qui in poi. Fino a qui il Napoli insomma, si è portato a casa quello che serviva a portarsi a casa per non avere problemi, problemi ulteriori, per poter con relativo comodo costruire la squadra.
Sì, devo dire che mi ha dato l'idea Lukaku di essere in una condizione accettabile.
Sì, beh, ma questa, anche questo giorno non è una sorpresa. Anche l'anno scorso, ti ricordi?
No, l'anno scorso con la Roma ci mise un po' a rientrare in condizione, a parità di situazione, cioè è arrivato in extremis sul finale di mercato. Ieri, per quanto avesse non più di mezz'ora, Antonio Conte lo ha spiegato benissimo. Mi è sembrato dal punto di vista fisico non così indietro, viene da un'estate allenandosi da solo.
No, no, certo, però ti ripeto, anche l'anno scorso comunque ce lo aspettavamo indietro, considerato Lukaku, considerate le sue caratteristiche. Invece l'anno scorso comunque a Roma fu pronto da subito, tanto che ha giocato la miglior parte della sua stagione nella fase ascendente del campionato e secondo me ha giocato una stagione da 6 comunque, almeno 6 l'anno scorso Lukaku nella Roma, e chi dice il contrario magari è un po' prevenuto. Però anche l'anno scorso arrivò sorprendentemente già pronto. Ti ricordi, tutti dicevamo adesso ci metterà 2 mesi per entrare in condizione. I primi 2 mesi romanisti di Lukaku non furono affatto male. E quello di ieri, insomma, è comunque un giocatore che nel nostro campionato per stazza è Shaquille O'Neal. È comunque uno che ti dà una profondità diversa, che ti dà anche una, così, un impatto scenico differente nei confronti degli avversari.
Sì, giocatore da football americano, l'ha definito Antonio Conte, certo. Poi prima o poi ci spiegheranno che cosa è successo nel casino di Osimhen, perché vedo versioni che non collimano l'una con l'altra.
Ma sì, lì è una storia sbagliata fin dall'origine, cioè non c'è niente di giusto in questa situazione, a cominciare dalla leggerezza con cui il Napoli l'ha gestita, perché fai firmare un giocatore per una cifra che non ti puoi permettere, dicendogli che andrà via, dicendo a tutto il mondo che lo metti sul mercato, che lo vuoi vendere, che cosa puoi aspettarti se non delle offerte al ribasso, e sono quelle che sono arrivate al Napoli. L'altro giorno, quando sembrava destinato all'Arabia, tutti dicevamo a De Laurentiis è andata bene ancora, perché prende 70-80 milioni. Quanto vuoi prendere per un giocatore fuori rosa, che ha un ingaggio che non è più, secondo me, neanche nel mercato europeo, salvo alcune eccezioni.
Sì, però cioè, la soluzione è che alla fine rimanesse a Napoli da separato in casa, oggettivamente non era contemplata.
No, non era contemplata.
E invece quello che è successo al netto dei mercati che sono ancora aperti, Arabia Saudita, Qatar, Turchia e poco altro. Intanto mezz'ora all'inizio delle partite, le prime due partite di questa domenica. Federico da Milano, 800 24 00 24.
Sì, ciao Carlo, ciao Giovanni.
Vai.
Ciao.
Grazie per la convocazione. No, una cosa molto semplice. Io la prima volta che sono andato a vedere la Formula 1 a Monza, un'emozione grandissima, ho portato anche la mia ragazza. Non ho neanche ben capito come sia possibile che siete riusciti a vincere, ma veramente una delle emozioni più belle di sempre, sportivamente parlando. Non so se mi spiegate qualcosa su come
sì, credo sia abbastanza goditela, semplice, credo, Carlo, no? Spiegarla.
Lo sport.
No, gliela spieghiamo, perché insomma, quando vai a vedere la Formula 1 magari non hai chiaramente il quadro di tutto, come se la vedi, certo, se la vedi in televisione spiegata e analizzata giro per giro. Fondamentalmente la Ferrari si è inventata una strategia gara in corso di una sola sosta, e poi ha contato sul fattore umano di Charles Leclerc, che ha corso gli ultimi 15 giri difendendo il vantaggio che aveva accumulato su Piastri. Questo è, credo, sì, Federico, il riassunto. Poi è molto più bello quello che hai vissuto tu.
Poi, ma certo, ma poi l'unico consiglio è goditela fino in fondo, perché lo sport è questa roba qui, no? Che poi non ho sentito le interviste dopo gara, dato che eravamo già collegati, non so se hanno spiegato che se l'erano pensata a tavolino, il che mi sembra aggiungere follia a follia, perché fermarsi dopo solo 15 giri con l'idea di arrivare alla fine è davvero un azzardo troppo grande per essere perfino immaginato.
No, è un'idea venuta
estemporaneamente.
Sì. Col passare dei giri, anche con l'assist della McLaren, che si è incasinata a sua volta, e quindi alla fine si è creata quella situazione, che è una situazione però che nasce, va detto, perché tu dal giro 1 al giro 53 fai una grande gara, perché anche nei momenti in cui era tutto come da copione, da doppia sosta, e insomma Leclerc ha fatto una grande gara.
Ma Leclerc ha fatto una grande gara dal primo metro. Mi piace sottolineare anche la gara che ha fatto Sainz, che pure ha una parte nella vittoria di Leclerc, perché la difesa, per quanto ha potuto Sainz, che pure aveva le gomme esauste, rallentando quanto bastava le due McLaren, per uno licenziato non è male, ecco, mettiamola giù così, anche un po' brutale. E poi insomma è stata una di quelle giornate in cui tutto ti dice bene, in cui tutto ti va dritto, in cui comunque sei stato bravo a presentare una macchina che, ripeto, era settata e aggiornata per questa corsa qui. Le prossime vediamo, ma nel Mirino c'era questa corsa.
Sì, Baku è molto diversa rispetto a Monza, quindi vedremo tra due settimane che Ferrari potremo ritrovare nel Gran Premio d'Azerbaigian dopo questa domenica fantastica che è stata vissuta a Monza. Intanto in Premier League c'era il big match Manchester United-Liverpool, primo tempo avanti 2-0 Liverpool in casa dello United.
Doppietta di Diaz, più un altro gol che non è stato concesso per una situazione incasinata di fuorigioco con palla ribattuta sulla linea, ma la morale è che in casa dello United a Old Trafford il Liverpool sta dominando la partita, e questo può essere un'importante cartina al tornasole anche in prospettiva coppe, perché questo United mi sembra la solita armata brancaleone.
Sì, in tribuna Federico Chiesa che ha visto una doppietta del giocatore che è il numero 7 sulla maglia, vedremo cosa sarà di Chiesa, che spazio avrà nel Liverpool. Allora, ci dobbiamo fermare, è finita la prima ora di tutti i convocati weekend, adesso ci fermiamo perché c'è il GR delle 18, poi quando torniamo processo al Milan con Carlo Pellegatti e Mario Ielpo, 800 24 00 24, voi da che parte state? Leao, Teo Hernandez, Fonseca, Ibrahimovic che ieri non era all'Olimpico, poi parliamo di quello che accade questa sera 20:45 Juventus-Roma e tiriamo le fila della prima settimana in vista della seconda decisiva degli US Open di tennis. Torniamo fra pochi minuti.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
La festa del fagiolo e della patata, la sagra dello scazzatiello, la rassegna della zampogna, la sagra del cecatiello, la festa del caciocavallo podolico.
Avete finito di girare per sagre estive? No, perché noi smetteremo il 2 settembre, quando 24 Mattino torna in diretta nel suo formato tradizionale. Sono Simone Spezia e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 9 con il primo punto di giornata, la rassegna stampa, le analisi, i commenti, i dibattiti, le interviste e con Paolo Mieli, credo. Tu ci sarai?
No, no e poi no.
Dai, su, almeno un'altra stagione.
Simone, non mi rompere le scatole.
Vedrai che alla fine ti convinco.
Tu sei un'anima pura, guarda.
Naturalmente qui, su Radio 24 e naturalmente anche sulla piattaforma e sul sito.
Le persone si dividono in due grandi categorie. C'è chi sa aspettare con pazienza e chi invece vuole tutto e subito. Per voi, amici del tutto e subito, c'è la nuova Fiat Panda Hybrid, la Panda più tecnologica di sempre, con tutto ma proprio tutto incluso. 5 posti, motore ibrido, adatta ai neopatentati, strumentazione digitale, sensori di parcheggio posteriori, frenata automatica di emergenza, riconoscimento limiti di velocità, rilevatore di stanchezza, mantenimento della carreggiata, abbaglianti automatici. La volete anche subito? È in pronta consegna. Scoprite l'offerta su fiat.it con gli incentivi statali, valida fino al 30 settembre.
Wow, che bomba! Ho appena attivato la firma digitale da Buffetti. Incredibile! Attivando la firma digitale da Buffetti, ho ottenuto uno spettacolare 22% di sconto su tutti i prodotti Buffetti. Ho persino ordinato i prodotti del volantino con uno sconto extra del 22%. Wow, che bomba!
Non lasciarti sfuggire questa occasione. Attiva la tua firma digitale da Buffetti e approfitta di sconti incredibili. Promozione valida nei punti vendita Buffetti aderenti. Uno è proprio vicino a te. Buffetti! Wow, che bomba!
Ehi San, il più grande evento fieristico del sud sulla transizione energetica. Un calendario ricco di eventi. Dal 25 al 27 settembre a Sicilia Fiera Mister Bianco in Catania. Ti aspettiamo. Ehi San, per voi tutta la nostra energia.
Tutti convocati.
Voi mi conoscete, io non parlo bugie. Io sono sempre sincero e onesto in quello che parlo. Non c'è nessun problema con Teo e con Rafa.
That's the nightmare I've been running from.
Io ho parlato con loro durante la settimana, è tutto bene, non c'è nessun problema. Loro hanno capito e hanno entrato bene, perché penso se, se c'è algún problema, loro non entrano con, come hanno, hanno entrato.
Siamo entrati da due minuti in campo, non avevamo bisogno di fare cooling break, perché eravamo pronti per aiutare la squadra, per intentare di vincere questa partita, ma non è niente di che contro la squadra né contro l'allenatore, siamo tutti insieme. E adesso quello che dobbiamo fare è lavorare tutti insieme per vincere le altre partite. E la gente parla, la gente dice un sacco di robe che non sono vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra, siamo sempre pronti per aiutare, e quello è lo più importante.
Allora, seconda ora di questa puntata di Tutti Convocati Weekend. Come promesso, partiamo aprendo la pagina dedicata al Milan. Tutto quello che si è visto soprattutto ieri sera all'Olimpico. C'è Carlo Genta, c'è Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao.
C'è Carlo Pellegatti. Adesso vediamo di sistemare il collegamento con Pierluigi Pardo, perché siamo nella Galleria del Vento. C'è Carlo Pellegatti. Ciao Carlo.
Sì, buonasera, buon pomeriggio da Booster
Seats. Ciao, buon pomeriggio. Ora, ci saranno due settimane per provare a spegnere l'incendio che si è acceso in questo mese di agosto e ancora di più ieri sera. Però mi sembra, Carlo, che da Roma il Milan torni con molte spie accese sul cruscotto.
Sì, cioè torni. Le spie, diciamo così, che il Milan torna senza aver spento le spie accese, perché le spie accese c'erano già state contro il Parma e contro il Torino, non si sono spente, si erano un po' spente dopo il primo tempo, che non mi è dispiaciuto, anche se non ha tirato molto in porta, però è stata una squadra organizzata, non ha mai sofferto. Secondo tempo purtroppo ancora gli stessi errori, gli stessi gol, siamo a una media di 2 gol per partita nelle ultime 12 partite, tra l'anno scorso e quest'anno, e gli ultimi 6 sempre uguali, sempre con la stessa... stesso fuga sulla sinistra, cross in mezzo e rete. E quindi non va bene questa cosa, anche perché bisogna rimediarla dopo il primo, il secondo, il terzo, non è che devi aspettare ancora, però lì è una questione anche di singoli, secondo me.
Sì. Beh, poi ieri si è accesa la spia più grande, no? Con quella scena di Leao, di Teo Hernandez, il tentativo di spiegarla, non so come l'ha vissuta un milanista.
Beh, l'ha vissuta male, perché io vado sempre a vedere il basket, anche l'ultima riserva che il buon Messina, sto parlando dell'Olimpia, non mette in campo, ma non si permette quando Messina c'è il minuto di sospensione e deve spiegare due schemi ai 5 che giocano, ma uno che se ne sta lontano. Poi è una situazione anche un po' particolare, perché poi tutto sommato noi sapevamo già cosa dovevamo fare, non è neanche del tutto vero, perché le istruzioni le avevano date, aspetta, vediamo, ecco qua, le istruzioni le avevano date.
Sei a vedere Milan futuro, svegliamo l'arcano, sì. L'arcano mistero.
Certo. Quando gioca il Milan non è che per caso le cose man male non va. Stavo dicendo, per parlare di cose concrete, Fonseca aveva spiegato ai giocatori, a loro due, probabilmente sul 2-1 come dovessero fare, ma lì la partita era sul 2-2, quindi avrebbe magari detto delle cose differenti, cioè quindi non regge molto, non è, viene anche naturale, anche Abraham gli ha detto ma vieni qui con noi, cioè purtroppo anche lì è una situazione, in questo momento non sta andando bene. Poi leggiamo che e abbiamo letto che Ibrahimovic non c'era, hanno scritto ieri che io non lo so dove sia, non mi interessa, però che era in vacanza. È un momento questa qui che la parola, cioè se io vado sempre alle partite non è che debbo vedere se il Milan va bene o male, prendo e vado. A maggior ragione
sì, in questa una trasferta due settimane delicatissima.
È delicatissima, e poi sono due settimane che bisogna parlare con i giocatori e l'allenatore tutti i giorni.
Sì. Allora, Pierluigi Pardo, Carlo Genta, difficile non immaginarsi un avvio peggiore per il Milan, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dei risultati, Pier.
Sì, sì, sicuramente, anche se poi nella partita di ieri, fra l'altro io ero a Napoli e stanotte ho visto un video di Carlo Autogrilli Montepulciano, sì, molto romantico, con il suo ritorno verso casa.
E, anche molto sconsolato, l'abbiamo sentito molto prima nel
sconsolato
teaser.
Ma in realtà poi io credo che quel video lì interpreti benissimo quello che poi i tifosi vorrebbero vedere in un momento come questo, no? Da parte di tutti. Attaccamento.
Ci vuole un video di Ibrahimovic dall'autogrill di Montepulciano.
Montepulciano con Pellegato. No, al di là di tutto, poi la partita, chiaramente ho visto la sintesi ieri sera, mi è sembrata una partita con luci e ombre, anche con qualche segnale incoraggiante di crescita, però anche con i vecchi vizi che si sono riproposti. E come dicevamo qualche giorno fa, il calendario non aiuta, perché fra due settimane c'è il derby, due punti nelle prime tre partite, io penso nemmeno i più pessimisti potevano immaginarli. Quindi adesso il Milan si trova in una condizione veramente complicata, perché se appunto ieri è arrivato un pareggio che, per carità, non fa precipitare la crisi, ma non risolve neanche i problemi di classifica. E fra due partite c'è il derby e il Milan corre seriamente il rischio di trovarsi al 22 settembre con un ritardo pesante. Poi magari il derby andrà benissimo, sì, sarà l'inizio della rinascita, questo può essere. Io credo che il valore tecnico del Milan ci sia, e penso che tutto sommato, se si vuol vedere un bicchiere mezzo pieno o comunque un quarto pieno, ci sia uno sforzo da parte di tutti. Le dichiarazioni di Fonseca che ridimensionano il caso, il modo in cui comunque Leao è entrato, insomma, è entrato e ha risolto una situazione, cioè si vede che il talento
essere cinico. Le dichiarazioni ieri di Fonseca post partita mi sono parse le dichiarazioni di un allenatore, Carlo Genta, che sa benissimo di non poter sopravvivere a una rottura con i senatori dello spogliatoio a fine agosto. Certo. Questo mi sono parse.
Ma anche
perché alla fine si sceglie sempre l'anello debole.
In dieci secondi, al di là degli aspetti, diciamo, comportamentali, di spogliatoio, di leadership, tutti i bei discorsi che sono importantissimi in una squadra di calcio, ma è chiaro che il Milan non può prescindere da quei due, cioè quei due li deve recuperare.
Perché
sono importanti, tecnicamente sono importantissimi, non puoi farne a meno. Ecco.
Ma infatti secondo me è un grande segno di debolezza da parte dell'allenatore, e poi, visto quello che è successo, da parte della società, mettere fuori due giocatori più forti che hai, cioè non puoi prescindere da quei due giocatori lì. Quindi se rompi con quei due giocatori lì, l'unica cosa che puoi fare è cambiare città, sì, perché non esiste al mondo. Questo è un segno di debolezza, mettere ai margini Leao, che è la società che deve...
Fatemi sentire cosa ne pensa Leao. Carletto, vai.
Che deve prendere Leao e Teo Hernandez e cambiare atteggiamento.
Vai, vai.
Cioè, ma Leao sì, sarà un segno di debolezza, ma insomma Leao e Teo, pur essendo protagonisti del gol di Parma, cioè Leao deve dare molto di più. Adesso non è che adesso, certo, che è stato fuori darà molto di più, ma signori, parliamoci chiaro, quando parte l'azione delle squadre avversarie nessuno va a pressare, deve uscire Bennacer, faccio un nome a caso, deve uscire Tomori, e perché nella prima partita né Jovic né Leao pressavano. E l'allenatore che vuole un pressing alto e 11 che lavorano, se il pressing sono in 9 in 11 è una situazione... Quindi voglio dire, bisogna
sì, però Carlo, se tu metti il tuo leader sullo sgabello, perdonami, se tu metti il tuo leader sullo sgabello, citando insomma Bonucci ed Oporto, scelta di Allegri, o vinci o se poi sei costretto a farli tornare dentro, e per di più a far finta che non sia successo nulla, ed è successo qualcosa di clamoroso, poi in campo diventa debolezza.
Però non è detto, forse lui l'ispiratore.
Dico che non era il momento giusto per lasciare poi solo Fonseca a Roma, dico, a gestire questa cosa.
Sì, esatto. Se Ibra è l'ispiratore, però, oggi deve essere lì a parlare con loro. Però, Carletto,
scusate ragazzi, manca la controprova. Cioè, ieri è chiaro che è stato dato un segnale, che è un segnale. Cioè, è chiaro che Fonseca dice una piccola bugia, piccola grande bugia, ma chiarissima, quando dice non c'è nessun problema. No, perché sennò non rinuncia a due giocatori così in una partita così importante. È chiaro che ieri è stata una scelta, tra virgolette, politica all'interno dello spogliatoio per dare un segnale. Come avrà funzionato, se avrà funzionato in un senso positivo o in un senso negativo, questo lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo a breve. Nel senso, ieri abbiamo avuto una un primo segnale, che però è interlocutorio, cioè magari questa mossa qui è servita anche a dare una svegliata, che è un po' quello che diceva Carlo prima. Quindi io non sono convinto che sia per forza un segno di debolezza, nel senso che poi cioè noi stiamo in una situazione che giudichiamo da fuori, e allo stesso modo uno poteva dire: beh, ma tu sei l'allenatore, non puoi permettere cose del genere senza fare niente.
Sì, perdonami, chiedo a Carletto, che poi salutiamo e restituiamo a Milan Futuro, è vero, ma siccome tu sei l'allenatore non puoi permettere qualcosa del genere, e non puoi permettere quello che è successo ieri, in un ragionamento normale chi fa una cosa così in mezzo al campo in maniera così plateale va fuori un mese. Chiaro che il Milan non se lo può permettere, Fonseca non se lo può permettere, e però che cosa, qual è la sintesi della giornata di ieri, Carletto?
La sintesi della giornata di ieri è che ha segnato il Carpi, accidenti, la sintesi della giornata di ieri.
Non è periodo.
Esatto.
Pure va il bene. Carpi si mette.
Esatto. Va bene. Volevo solo ricordare al Colto e all'Inclita che il signor Sacchi ha messo alla terza giornata Van Basten in panchina. Qualcuno è venuto fuori tutto questo problema, eccetera. L'allenatore, però.
Perché c'era il signor Berlusconi e c'era il signor Galliani, amico mio, e quindi lo può fare. Adesso questo non lo può fare.
Se lo può fare perché c'è dietro il signor Ibrahimovic, che è il frontman e il collegamento, eccetera. Ma deve esserci, però, perché. Può anche essere un gesto, però insomma bisogna poi suffragarlo, e per questo motivo è fondamentale la presenza del club in queste situazioni difficili per parlare, perché anche i giocatori poi si accorgono, no? Adesso martedì, mercoledì, giovedì, chi ci andrà, chi parlerà con Fonseca, eccetera eccetera, cioè c'è una serie di situazioni. E signori, adesso sembrano che le cose non stiano andando tutto male, però purtroppo non vediamo dei segnali. C'era stato qualcosa nel primo tempo, poi però siamo ritornati alla stessa situazione. Non lo so, io non so cosa faranno dell'allenatore, non so cosa decideranno, però in ogni caso bisogna subito essere pronti in qualsiasi situazione, capire come si possa rimediare, eccetera.
Io ho letto avidamente la tua ultima opera letteraria, Carlo, così avidamente da ricordarmi che quel Berlusconi a quel Sacchi diede la protezione massima entrando nello spogliatoio, e dire: sappiate che lui resta, piuttosto andate via voi, cosa che dubito ieri abbia fatto qualcuno con Fonseca.
No, però attenzione, hai fotografato perfettamente il tema, cioè che la società sia, come in tutte le situazioni, l'elemento fondamentale. E questo è indiscutibile, però io non ho certezze da questo punto di vista. Io non sono così sicuro, per esempio, che Fonseca sia, cioè, si legge di Allegri, si legge di tutto in queste ore, ed è normale quando c'è un grande club che è un po' in affanno. Mi ricordo i dibattiti storici sull'Inter nei momenti difficili, cioè voglio dire, fa parte della, e adesso ci sono sul Milan. Quindi ogni cosa giustamente, sottolineo giustamente, fa notizia e scatena stampa, tifosi, social network, eccetera eccetera. Però poi la verità non la sappiamo. Io sono d'accordo con voi, cioè se la società lo blinda, gli dà forza perché ci crede, attenzione, punto di partenza è questo, ci crede o non ci crede? Io penso che ci creda, perché l'ha preso già in un clima, diciamo, mediaticamente non favorevole. Non ha fatto una scelta diciamo populista,
facile,
Milan andare a prendere Fonseca, ha fatto una scelta controcorrente. Quindi se ha fatto una scelta controcorrente è perché evidentemente questo allenatore, che poi voglio dire, non è che sia uno sconosciuto, l'avranno studiato, pensano che possa essere in grado di risolvere i problemi del Milan. Un po' di tempo serve, quindi le prossime settimane ci diranno molto, però oggi secondo me è impossibile dire è stato giusto, è stato sbagliato. Quello che è certo e che è evidente è che, contrariamente a quello che dice Fonseca, un problema, un problemino, un problemone, fate voi la dimensione, c'è, no? È indiscutibile, perché se no due giocatori come Leao e Teo, che comunque numero alla mano sono due dei giocatori più importanti degli ultimi anni del Milan, giocano titolari sempre. Però vediamo le prossime settimane.
Adesso devi gestirla durante la sosta. Allora, saluto Carletto Pellegatti. Ciao Carletto.
Un saluto a tutti, un abbraccio.
Dai, che il Carpi si può battere. Con rispetto per gli amici che seguono e che ovviamente ti fanno il Carpi. 3-0 intanto il Liverpool. Ma Carletto si è già scollegato, altrimenti gli rovinavamo ulteriormente la domenica. Abbiamo il traffico, torniamo subito.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666.
349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Abbiamo giocato sempre con Pavlovic e abbiamo perso sempre la palla nel corridoio sinistro. È stato il nostro gioco. Sì, quando una squadra ne pressa più alto e non abbiamo questo coraggio di continuare a giocare, e penso per la nostra squadra è meglio quando le altre squadre pressionano più alto, abbiamo più spazio, ma dobbiamo volere giocare.
Tranquillo in questo momento, passiamo troppo tempo a difendere perché non abbiamo la palla.
Adesso io voglio aprire un altro capitolo, Carlo e Pier, del viaggio dentro il Milan. Saluto Mario Ielpo, ciao Mario.
Ciao Marione.
Ciao a tutti ragazzi.
A me ha molto colpito ieri sera sentire Fonseca, in quasi tutti i passaggi che ha fatto tra le varie televisioni, in conferenza stampa, sostanzialmente dire questa cosa qua. Nel primo tempo bene, perché abbiamo giocato il calcio che dico io, quindi correndo avanti, pressando alto, difendendoci senza abbassarci. Nel secondo tempo io capisco che i ragazzi siano un po' spaventati, ma se loro fanno di testa loro e arretrano, poi siamo destinati ad andare in difficoltà. Il che devo dire mi ha acceso tutti i campanelli d'allarme possibili, perché se dopo due mesi di lavoro una squadra non ha ancora la convinzione nel calcio che tu gli vuoi far fare, qualche problema al di là delle ribellioni e di tutto quello che, di cui abbiamo parlato prima con Carletto Pellegatti, c'è. Mario,
ma sai, stamattina per curiosità ho dato un po' un'occhiata alle formazioni del Milan di queste tre partite, se uno le compara si sconvolge, cioè nel senso non c'è un giocatore praticamente che ha rigiocato nello stesso ruolo dove ha giocato la partita prima, sono tutti cambiati ogni partita, abbiamo terzino sinistro, gente che non ha mai giocato terzino sinistro, però Teo Hernandez non in campo, e così per dirne una. Poi abbiamo Reinders al centro, poi scompare, cioè abbiamo Benasser che poi scompare anche lui, cioè diventa poi difficile, per venire alla tua domanda, avere, come dire, l'amalgama, no, se vogliamo chiamare,
no, la connessione tra l'allenatore e la squadra.
Quanto costa la mano?
Ma poi c'è da fare, scusami Pier se ti interrompo, ma una cosa, il Milan poteva prendere gol alla prima azione anche questa partita, sì. Poi la salvava sulla linea Pavlovic, sì. Le cose sono cambiate, però se no al primo minuto aveva preso gol.
Vai Pier.
Sì, ma la confusione c'è, ma qui c'è un insieme.
No, ma a me ha molto colpito perché quella lettura fatta da Fonseca sostanzialmente significa non è colpa mia, è colpa loro.
No, non significa insomma, non è colpa mia, è colpa loro, perché quando una squadra non risponde a quelle che sono le sollecitazioni e all'idea tattica dell'allenatore, è sempre anche colpa dell'allenatore che non riesce a farsi capire. Quello che ha detto secondo me Fonseca è quello che lui ha in testa, cioè lui ha in testa l'idea di avere un Milan dominante, anche perché ha la qualità secondo me in astratto questa squadra per poter essere dominante e per poter giocare un grande calcio. Cioè il mercato secondo me non è da buttare via, è chiaro che ci sono tante caselle da incastrare, c'è tanta confusione da parte dell'allenatore, questo è sicuramente un tema sul quale deve rispondere. C'è un campionato che è appena iniziato ma che già stai mettendo dei verdetti, perché appunto il calendario ti porta poi alla quinta al derby e tu rischi di essere già in uno stato che ti fa piombare in una condizione molto molto complicata, quindi questo è indiscutibile. La confusione secondo me è innegabile, è anche vero, tu hai detto due mesi, stiamo ancora in una fase di rodaggio. Sì, però siamo ancora in una fase di rodaggio, cioè io ieri ho commentato il Napoli, sappiamo come è andata a finire, ma onestamente se tu guardi l'azione che porta al calcio di rigore per il Parma e vedi Anghissa e vedi il comportamento del centrocampo del Napoli, c'è da mettersi le mani nei capelli. Poi Anghissa risolve la partita, finisce tutto bene, c'è Lukaku che per me fa 30 gol quest'anno, ma insomma sapete io sono tessera numero uno dei lukakiani.
Ma Conte è un semplificatore, Pier. Conte è un semplificatore,
sì, è un semplificatore, è bravissimo, eppure chi ha visto Napoli-Parma ieri, non soltanto gli highlights ma la partita, sa benissimo
ma
che
certo,
anche il Napoli
l'abbiamo detto prima.
Quindi,
ma l'abbiamo detto prima.
Io sono, Io sono dell'idea che abbia ragione Carlo quando sottolinea il fatto che questo inizio di stagione con queste tre partite sono tre partite trappola. Allora è chiaro che quello che poi vediamo che succede stasera, quello che sta riuscendo a fare Thiago Motta è impressionante, no? Cioè quello che abbiamo visto nelle prime due partite sembra veramente Remida, scopre i giocatori, li mette in campo bene, sembrano dei veterani, ne mette uno e segna, ne mette l'altro e fa l'asso, cioè veramente qualcosa di clamoroso. Ma in generale una cosa che generalmente potremmo definire rodaggio ce l'hanno più o meno tutti, in particolar modo il Milan, che ha cambiato e ha cambiato parecchio alla fine. Il punto vero è che alcuni giocatori non stanno rendendo, quindi il tema col quale abbiamo aperto la discussione sul Milan secondo me è fondamentale, cioè capire che sta succedendo nello spogliatoio. Il fatto che le formazioni siano cambiate da una partita all'altra in maniera apparentemente illogica è altrettanto vero, e tutto si innesta su uno stato di delusione per quello che è successo l'anno scorso, cioè l'Inter che vince il campionato e il Milan che fatica a essere competitivo, e in più un allenatore che non ha, dal punto di vista mediatico, perché anche di questo stiamo parlando, e dell'ambiente, la capacità la strada in salita, dal punto di vista mediatico,
al di là del,
i risultati non arrivano.
Lo so, però al di là della mediaticità, cioè io sono un uomo della pianura padana, allora mi insegnano che all'inizio devi mettere i mattoni e poi costruisci il tetto. Dove sta scritto che il Milan debba per forza giocare così quando prende due gol a partita? Fai una cosa per gradi, non partendo con presunzione dobbiamo dominare il gioco, tenere la palla, pressare alti, eccetera.
Lui ti direbbe, se lui fosse collegato adesso, ti direbbe che il Milan paradossalmente ha rischiato di più quando ha provato a gestire rispetto a qua.
No, ma è la sua spiegazione. Quando i giocatori fanno che si abbassano, io davo un'occhiata alle statistiche. No, Mario, ieri tra primo e secondo tempo si è abbassato di 6 metri.
Ma si difende quando la palla ce l'hanno gli altri, cioè, non ti difendi, no? Fare preventivi al limite. La verità è che quando vengono gli altri ad attaccarti va in crisi, sia che tu difendi alto e sia che tu difenda basso. E nessuno lo dice, ma il primo gol mi sembra, cioè Tomori fa un'uscita che crea una voragine in mezzo, tu potevi se stavi basso era meglio, perché forse ci arriva Magnà sulla palla che viene messa dentro, cioè beh, lì poi dopo mettono uno contro uno il terzino, è sempre il terzino, è sempre il più scarso della squadra, se gioca Calabria, se gioca Emerson Royal, gioca Terracciano, se gioca Salemakers, chiunque gioca quello è sempre il più scarso, e chissà perché un altro gli parte con la rincorsa e come fai a prenderlo? È impossibile. È il buco che non si deve creare, no? Quindi insomma bisogna vedere un po' di cose. Io, se posso dire la mia, mi è venuto in mente in questi argomenti di citare il mio grande maestro, che in questo caso è Mazzone. Io una volta
Ci stavo pensando, giuro,
mister, una volta, questo non la puoi sapere se non l'ho già detta, magari l'hai sentita, mister, ma perché tu rompi sempre le scatole a me, Francescoli e Matteoli, e agli altri gli rompi di meno? Tutto sommato noi giochiamo meglio degli altri, no? Adesso detta in termini semplicistici. E dice, Ierpo, perché se mi giochi bene te, mi gioca bene Matteoli, mi gioca bene Francescoli, io vinco le partite. Se giocano bene gli altri non cambia niente. Questo per dire che lui deve far giocare bene Leao e Teo, perché sono quelli che vincono le partite nel Milan.
Questo è indiscutibile. Cioè, allora, sono perfettamente d'accordo e chioserei in questo modo. Il Milan, se non recupera quei due, non va da nessuna parte. Cioè, nel senso, non c'è una via, non è che puoi pensare di prescindere. Ora bisognerà capire che tipo di sviluppo ci sarà dopo lo strappo di ieri, perché ieri è avvenuto sicuramente uno strappo, è avvenuta una formazione punitiva. Leao è entrato e ha trovato un gol comunque importante, pesante. C'è l'episodio di cui tutti parlano, ci sono le dichiarazioni post partita. Vedremo il gruppo e quei due come reagiranno. Cioè, ma che quei due giocatori siano importantissimi.
Mi interessa sapere da Mario, secondo lui, come reagisce il gruppo. Perché ieri io ho trovato molto tenero Tammy Abraham, l'ultimo arrivato, ma veramente l'ultimo. Cioè, era arrivato il giorno prima a cercare di andare in mezzo al campo a ricucire, a convincere gli altri due. Spirito giusto, ma anche un po' ingenuo, perché paradossalmente ha messo un'ulteriore mano di evidenziatore su una vicenda surreale. Mario,
Ah, lì appunto, io ho sempre definito Leao naif, ecco, diamogli come dire, la giustificazione del fatto che è un ragazzo naif e quindi non c'era la volontà di evidenziare.
Leao Hernandez è uno dei capitani del Milan, va ricordato.
No, ma lo so, ma la cosa può essere anche che è stata involontaria, così eccetera, però tu non devi dare adito all'immagine, cioè quello che viene visto da fuori è a volte più importante della sostanza, quindi tu dovevi preoccuparti dell'immagine, questo mi sembra evidente, quindi il gesto è sicuramente sbagliato. Non lo so, sono due bravissimi ragazzi, io non credo che il gruppo possa fare problemi, come dire, a sentirli parte integrante di se stesso e viceversa, quindi non vedo questo tipo di problema. Spero che Leao entri con la gamba con cui ha giocato questa partita, e quando dico gamba non dico l'allungo quando deve fare gol, ma la prontezza dei piedi nel partire, perché lui è sempre disattento, non ha mai quella prontezza. Se lui invece sabato era attento, è entrato attento, voglioso di far qualcosa, sì, Leao è un fuoriclasse.
Va bene, dobbiamo fermarci, ciao Mario.
Ciao, a presto.
Tanto come dice Carlo Pellegatti, abbiamo due settimane per parlare del Kulin Brek, di Theo Hernandez, di Leao, e questa è una cosa che ci porteremo avanti fino a dopo la sosta. Intanto sono partite Fiorentina, Monza e Genoa, Verona. Si gioca da una manciata di secondi su tutti e due i campi. Ovviamente il risultato sia a Firenze che a Marassi è 0-0. Noi ci fermiamo un minuto, poi discutiamo di quello che accade questa sera a Torino, ore 20:45, Juventus Roma.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Squadra, difendere, stare insieme, capire il momento, che cosa dobbiamo fare campo insieme, sia nella fase difensiva o offensiva. Ogni partita ha la sua storia. Mi aspetto una Roma, una squadra forte, competitiva, determinata. Ci aspettiamo la miglior versione della Roma e noi pronti ad affrontarli al massimo.
Allora, questo era Thiago Motta, alla vigilia di Juventus-Roma. Ogni partita ha una storia particolare. Questa potrebbe anche avere un valore particolare, perché questa sera la Juventus potrebbe andare alla sosta da prima in classifica a punteggio pieno e paradossalmente aver fatto tutto questo senza ancora aver messo in campo il frutto di un mercato, diciamo, abbastanza ingombrante dal punto di vista degli investimenti. Max Nerozzi, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti.
Buonasera Max, anche a te. Possiamo assegnare un valore particolare, non solo simbolico, questa partita, Max?
Assolutamente sì, perché siamo tutti curiosi di vedere se la Juve potrà iscriversi al campionato privato dell'Inter. E è una battuta, ovviamente, leggendo quel che di questi giorni. E no, è certo, ha un significato particolare, perché comunque bisogna pesare i valori di Como e Verona, però è chiaro che la Roma ha un pedigree, giocatori, esperienza, valori tecnici che Como e Verona non hanno. Quindi, insomma, il primo big match, poi dicevi tu, la Juve potrebbe andare a 3 vittorie su 3 e non succede la stagione 2018-2019 in apertura, quindi comunque è chiaro che è un match che può raccontare tanto.
Confermi che anche stasera si riparte dai ragazzini?
La formazione dovrebbe essere grosso modo quella delle prime due giornate, e ti dico che non è ufficiale perché Thiago Motta, come tu sai, ha dato i convocati, ma a detta dei giocatori, poco prima di arrivare allo stadio, dice la formazione ufficiale dovrebbe essere quella che si è parlato in questi giorni, quindi con, come dici tu, i ragazzini che
Savone
hanno
Bangura
fatto bene in queste prime due giornate.
E se lo è, perché?
Perché la conferma della scelta, dici?
Perché adesso, guarda, adesso lasciando stare Cobb Miners, che è arrivato ieri dopo un mese di agosto abbastanza complesso e magari non è neanche l'unico, però insomma l'inserimento di qualcun altro dei colpi del mercato che sta lavorando da un po' più di tempo potrebbe essere maturo. A me invece pare che questa sia proprio una scelta di Thiago Motta di iniziare così, poi dopo la sosta vedremo una Juve diversa.
No, no, secondo me è, no, scusa, è sicuramente una scelta, dici bene, perché fino a Norimberga, cioè la prima amichevole stagionale, la formazione fu fatta più con seguendo i minutaggi di chi si era allenato dall'inizio che col pedigree, col nome e anche addirittura con i ruoli, alcuni giocavano fuori ruolo. La seconda cosa è che gli ultimi acquisti, ultimissimi, forse con Sensao e Gonzalez stasera magari avranno qualche minuto. Più difficile con Meiser, se ti riferisci per esempio a Douglas Lewis, che comunque alla fine è stato pagato 50 milioni di euro, quindi sì, anche quelli parlano, e ti dico è stato l'ultimo di Brasile ad arrivare, probabilmente non era in forma perfetta e giustamente secondo me Thiago Motta fa giocare gli altri, è stato molto chiaro prima di Verona, ha detto Fagioli e Locatelli in questo momento sanno meglio di altri cosa noi abbiamo bisogno. Io penso che sia soltanto una questione di allenamento, di meccanismi, non è facile. Calcio Thiago Motta, e sono convinto come te che dopo la sosta probabilmente vedremo un'altra Juve.
E poi Pier Carlo, quando vince è più facile, no?
Ma infatti io stavo per risponderti con squadra che vince non si cambia, che era chiaramente una battuta, però voglio dire, le risposte sono arrivate. Quando è entrato Douglas Lewis ha fatto vedere quelle sono le sue qualità, questo baricentro basso, questa capacità di tenere il pallone, però anche tanti tocchi. A me è piaciuto moltissimo Locatelli a due vicino a Fagioli contro l'Hellas. Bangula neanche a parlarne, Savona neanche a parlarne, cioè voglio dire, è una squadra che ha offerto garanzie, quindi secondo me la scelta è una scelta di continuità, con il dettaglio non insignificante di avere qualche soluzione talentuosa ed esperta in più quest'oggi per poter eventualmente cambiare la partita in corso d'opera. Io penso che la scelta sia questa. Ma Thiago credo che abbia messo le regole da subito in chiaro, no? Ha avuto un precampionato non facile. Uno dei paradossi di questa
punto anche preoccupante, perché alcune...
preoccupante, ma questo dimostra l'assoluta inutilità o meglio l'utilità per gli allenatori, ma l'inutilità dei risultati del precampionato. Il Milan ha avuto un ottimo precampionato in cui ha sorpreso tutti vincendo amichevoli di lusso e adesso è in difficoltà. La Juve ha avuto un pessimo dal punto di vista dei risultati precampionato e fino a qui ha fatto molto bene. No, io credo che Thiago abbia portato i suoi modelli, i suoi schemi, il suo entusiasmo, le sue regole, quindi io penso che oggi lui confermerà, sono d'accordo con Neroz, la formazione vista con l'Hellas al massimo un cambio, non di più, e credo che questo rientri in un cambio proprio di rotta, in un nuovo corso che la Juve congiunto e con lui vuole disegnare. Poi è ovvio che tutta quella qualità lì servirà, e come?
Ma anche perché altrimenti non spendi 200 milioni se sei convinto di aver già tutte le risposte in casa.
Bangula è fortissimo, certo.
Non vai a cercare gli altri.
Non vai a cercare gli altri, ma mi sembra evidente che alla Juventus in questo momento qualunque cosa funziona bene, no? E questa situazione mette anche, non ti dico sotto pressione, però giustifica Thiago Motta se fa certe scelte. Quindi sono gli altri che vedono che la squadra funziona e che devono inserirsi in questa squadra che funziona. Non credo che sia un discorso che possa reggere a lungo termine e credo che, come ti ho detto all'inizio, che sia oggi un po' rischioso, perché il Como è una cosa, il Verona è un'altra, la Roma
con le
difficoltà è un'altra ancora.
Anche se della Roma io voglio far notare questa cosa, Max, se diamo seguito ai campini, alle formazioni che abbiamo letto oggi sui giornali, gioca Dybala e sta fuori Sulè. Segno che da prima o poi De Rossi questo nodo dovrà scioglierlo, che è stato il nodo dell'estate della Roma,
Sì, ma è stato un po', guarda, anche il nodo della Juve, non in senso mercatale stretto, nel senso che la Juve non ha avuto dubbi, nel senso che è stato lui battezzato per fare cassa, però una larga parte di tifosi juventini per una settimana, avrei letto anche tu, sembrava che la Juve avesse venduto un grandissimo giocatore fatto e finito, magari lo diventerà su re, però al momento certo se sta fuori nei match chiave bisognerà fare una valutazione di quanto vale il ragazzo e quanto la Roma vuole investire in lui.
O forse hanno tirato fuori Pieri i VHS di Roma Empoli, no? E si sono accorti che o si trova una collocazione coerente o diventa un problema.
Tatticamente io credo che il tema dentro la testa di De Rossi sia legato a quello che succede dietro, e quella sia l'eventuale uscita di Sulè diventa una conseguenza del resto. Poi sul valore di Sulè viene da un'ottima stagione in doppia cifra, ragazzo è chiaramente talentuoso ma è ancora acerbo, credo che su questo siamo d'accordo tutti, quindi il tempo ci dirà se la Juve avrà fatto bene a vendere e la Roma avrà fatto bene a comprare. Non lo stabiliamo in 5 settimane. Il ragazzo ha talento, è ancora un po' discontinuo, è giovane e vedremo. Però io credo che qui essenzialmente si stia pensando di andare verso una difesa a 3, di coprire qualche lacuna che c'è comunque a livello di rosa. È chiaro che l'arrivo eventuale di uno o due difensori centrali esperti può sistemare le cose dal punto di vista difensivo, ma che davanti si debba trovare un equilibrio che nelle prime partite non si è trovato. Quindi io non credo che ci sia una bocciatura di Sulè inteso proprio dal punto di vista personale, io credo che ci sia più un bisogno di equilibrio che la squadra deve trovare in questo momento. Probabilmente non può permettersi la formula che si è vista nelle prime due partite, questa è la mia sensazione, sì. Tanto più ovviamente in una partita in casa della Juve, quindi in casa di una squadra che è capolista, che era capolista dopo due giornate, vedremo se lo sarà anche dopo la terza, quindi una squadra di grande livello.
Allora saluto Max Nerozzi, ciao Max, buona partita,
ciao,
buon lavoro,
ragazzi.
Ti leggiamo
serata.
Sul Corriere della Sera, Eugenio da Roma, 800 24 00 24, vai Eugenio.
Buonasera, io volevo solo parlare un attimo di Inter e metterlo in confronto con il Milan, o perlomeno fare il contrario. Io ho visto la partita, io sono un tifoso interista, ho visto la partita
che
dell'Inter.
Che crudele sei di una crudeltà infinita. No, perché che cosa vuoi fare il confronto tra l'Inter e il Milan? Fare
no,
bravo.
Per fare proprio rimarcare i problemi del Milan dal mio punto di vista. L'Inter è una squadra. Infatti volevo intervenire col dottor Pellegatti un po', l'ho chiesto prima.
Noi vogliamo bene a Carletto, già è difficile, perdeva anche con Garpi, il Liverpool ne ha fatte tre,
esatto,
quindi.
Esatto.
Comunque no, io volevo dire che vedendo la partita dell'Inter ho visto una squadra che giocava l'uno per l'altro e si divertiva a giocare l'uno per l'altro. Ho visto giocatori che hanno provato in tutti i modi a far gol a Lautaro, ho visto Arnautovic che è entrato in campo, ha avuto due occasioni per tirare, l'ha passata una volta a Teremi, una volta a Frattesi per far fare gol agli altri. È una squadra che gioca così. E poi vedo il Milan il giorno dopo, dove ognuno gioca per se stesso, non c'è una coesione di squadra, non c'è un giocatore, i giocatori di spicco li dovrebbero essere i leader dello spogliatoio, che al momento di cooling break, dove bevi ma ti metti là, parli con i compagni, ti organizzi, dai le tue opinioni, una volta che sei in campo se ne stanno in disparte perché l'allenatore non li ha fatti giocare dall'inizio. La vedo proprio
ti faccio rispondere da Pierluigi, ti dico solo che la storia dei derby è piena di derby in cui ha vinto chi non teoricamente sulla carta non doveva neanche presentarsi, quindi visto che sei un tifoso dell'Inter stai molto attento, vai Pier,
occhio alla scaramanzia. 21 giorni manca dal derby, quindi c'è tempo anche per dei ribaltoni, però l'Inter con l'Atalanta è stata una delle partite più belle in assoluto di questo onda lunga, quindi ci metto anche l'anno scorso, cioè secondo me i livelli anche di estetica,
è stata impressionante.
I picchi di forza estetica, passami questa espressione, i picchi di forza estetica che si sono visti contro l'Atalanta sono veramente di primissimo livello. Poche volte ho visto l'Inter, che pure ha giocato e ha dominato l'ultimo anno e mezzo, giocare con questa bellezza, quindi sono perfettamente d'accordo. E in questo momento il confronto è impietoso, quindi va benissimo, hai ragione al 100%, insomma non c'è neanche da discutere. Uno è un cantiere che è di là da venire in termini di soluzione, l'altro è un meccanismo che è assolutamente consolidato. L'Inter non si è indebolita, ha aggiunto due o tre pedine importanti, ma essenzialmente alla forza dell'anno scorso. L'unico punto interrogativo è l'Inter, la cosa a cui deve stare attenti Inzaghi è mantenere lo stesso livello di ferocia che si è visto l'anno scorso, lo stesso livello di intensità fisica e magari stare in qualche circostanza un pochino più attento alle contromisure che altri possono trovare. Ma l'Atalanta, che fra l'altro una squadra meravigliosa, ma che contro l'Inter ultimamente va sempre in difficoltà, queste contromisure non le ha trovate, c'era sempre la superiorità numerica in mezzo al campo.
Sì, l'altra sera Gasperini dopo la partita in sala stampa l'ha detto, la verità è che noi facciamo molto fatica con l'Inter, ma non solo perché l'Inter è forte, perché fanno un calcio con una velocità in cui noi, che pure giochiamo la Champions, abbiamo vinto l'Europa League, quindi insomma sono abituati ad alti livelli. ma non riescono a prendere le misure.
C'è quell'uomo in più in mezzo al campo, e se rompe magari parliamo calma. Ah,
sì, c'è tempo.
Quasi
c'è
sempre tempo. Se poi vai a rompere la linea dei difensori per andare ad accorciare lì, l'Inter è bravissima a buttarsi negli spazi, a cambiare le posizioni. Poi chiaramente la partita si è sbloccata dopo qualche minuto, questo l'ha resa ancora più facile, cioè insomma è veramente piovuto pure sul bagnato per l'Atalanta.
No, ma è stata la tempesta perfetta nel di sera. Allora dobbiamo fermarci, io ti saluto Pier, ciao.
Ciao,
grazie per Luigi Pardo. Allora, aggiornamento dalle due partite che si stanno giocando: 16° minuto a Firenze, 0-0 tra Fiorentina e Monza, 17° minuto a Marassi, 0-0 tra Genoa e Verona. Verona che ha avuto proprio adesso una buona chance, ma non è riuscito a concretizzare. Quindi 0-0 tra Genoa e Verona. Ci fermiamo, il traffico, US Open.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Partito molto bene, molto solido, ho cercato di giocare molto molto solido tatticamente, che credo oggi era molto la chiave. Sono contento, ovviamente ogni partita è un po' diversa, quindi vediamo come va la prossima. Ci sono tante sorprese come abbiamo visto, ma quello fa anche capire che questo sport è molto imprevedibile. Appena cali un attimino di attenzione, un attimo di livello di gioco, alla fine ci siamo tutti pari.
Sono contenta di aver raggiunto la seconda settimana, simbolo insomma di consistenza quest'anno, e niente, sono felice, spero insomma di fare una buona partita al prossimo turno. Cerco di pensare al presente adesso, c'è da preparare un altro match, c'è da giocare un altro ottavo di finale Slam, chiaramente fa piacere, è stato un buon anno dal punto di vista degli Slam e sono contenta.
Allora, abbiamo sentito le voci di Sinner e di Jasmine Paolini, che da domani si tuffano nella seconda settimana degli US Open. Intanto vi devo raccontare che a Firenze è passato in vantaggio il Monza con un gol di rapina di Djuric, che ha colpito la difesa della Fiorentina proprio nel cuore dell'area piccola. Dunque Fiorentina 0, Monza 1, rimane invece 0-0 il risultato tra Genoa e Verona. Entrambe le partite siamo intorno al 20° del primo tempo. Vincenzo Martucci, ciao.
Buongiorno a voi.
Oggi nessun italiano, parlando di singolari, in campo, quindi respiriamo un attimo.
Oggi
riposiamo, sì. Però da domani abbiamo questa piacevole abitudine ormai a essere protagonisti nella seconda settimana di un torneo dello Slam. Ora Sinner giocherà contro Tommy Paul, statunitense, in palio c'è un quarto contro Borges o Medvedev, Jasmine Paolini contro la Mukova, e in palio un quarto contro la vincente di Wozniacki a Dadmaia. E c'è la sensazione, anche per tutto quello che è successo, che per Sinner possa essere una settimana forse insperata.
Certo, sono successe tante cose, io obiettivamente non ce la vedi quando si fanno tante volte i programmi, i disegni di quello che succederà nel torneo. Si parla, questo è il tabellone, non avremmo mai immaginato tutte le cose che sono successe, le reazioni che ci sono state, i suoi comportamenti, questa sua umanità anche che è venuta fuori, no? Questa sua fragilità, se vogliamo, ma nello stesso tempo la sua grande forza mentale che torna ancora molto evidente, e poi questa forma fisica che sta recuperando insieme invece alla caduta di due personaggi che in questo momento sembravano più forti, come Alcaraz e come Djokovic. Questo Fenix ci dà sempre delle sorprese, obiettivamente contro Paul lui ha un test abbastanza complicato dal fatto che obiettivamente è più forte degli altri americani che ha affrontato sinora, sia McDonald's sia Mickelson, ma non è un personaggio così forte da impensierirlo talmente tanto. In realtà
poi mi sembra Sinner sia parecchio cresciuto Sinner da quel primo sì, set del primo turno.
Dipende molto da Sinner, obiettivamente, che già ha vinto 2 volte su 3 contro un avversario che in teoria gli somiglia, ma è meno forte, meno potente, meno completo. Dipenderà molto da lui. Sembra, insomma, che sia una partita alla sua portata, verso un tabellone che si è aperto incredibilmente, anche se davanti a lui si vede, insomma, la figura di Medvedev abbastanza imperiosa.
Sì, perché poi alla fine potremmo trovarci Carlo, no, a replicare Wimbledon, cioè con Medvedev che sì, diventa l'ago della bilancia.
No, ma infatti, però io, guarda, ieri sera guardavo, ho visto il primo set di Sinner e mi bastava, perché ho visto un linguaggio del corpo che non vedevo a Sinner da diversi mesi, quindi mi sembra molto, a differenza dei tratti di debolezza mostrati da Alcaraz, che poi sono rivelati decisivi, e questo è un discorso a parte, al di là della sorpresa di Djokovic, però vedevo una convinzione perfino nel modo di muoversi di Sinner che io non vedevo da diversi mesi. Magari è solo suggestione,
ma
per esempio il suo super coach Cahill glielo continuava a dire, il discorso del body language è molto molto importante. Il tennis somiglia molto al pugilato, quello che fai vedere al tuo avversario poi sicuramente lascia un segno nel tuo avversario, negli occhi, nella mente del tuo avversario, e lui obiettivamente aveva le orecchie un po' basse, le ha avute per un lungo periodo, sappiamo perché, per la vicenda doping, questa spada di Damocle che aveva sulla testa, però poi l'ha avuta anche all'inizio di questo US Open, si vedeva che era proprio un po' giù, e Cahill lo ha spronato a metterci cuore, ad essere più volitivo, ad essere un pochino più coraggioso, l'ho ascoltato, obiettivamente c'ha una grande guida accanto, perché Cahill ha già guidato altri 3 numeri 1 del mondo, Agassi, Hewitt, l'Alep, quindi obiettivamente sa come si fa, e lo ha anche guidato, secondo me, in quello che è la gestione mediatica di una situazione del genere, che lo ha portato a ESPN, che è una delle televisioni, come sappiamo, più importanti del mondo, alla quale lui collabora tantissimo, lo ha fatto parlare lì, il ragazzo parla benissimo inglese, questa è un'altra cosa importante, è la sua terza lingua in realtà, dopo italiano e tedesco, ma ha dimostrato una padronanza nell'inglese che se mi consentite, obiettivamente io non ero abituato a vedere da un atleta italiano in generale e nel tennis in particolare. Cioè tutto questo fa sì che lui si dimostri un numero uno più che legittimo, uno che trova la forma strada facendo, uno che comunque trova sempre il modo per venirne fuori, uno che non ha sprecato grandi energie finora, e adesso comincia questi test un po' più impegnativi. Ripeto, io non credo che con Paul, a meno che non succedano cose clamorose, lui debba soffrire molto. La vedo molto peggio, scusatemi, per la nostra povera Jasmine,
sì, contro la Mukova,
cos'è che ha un incontro molto molto duro
che va oltre il ranking, no?
Certo, sì, perché lei è stanca, lei è molto stanca, lei ha fatto obiettivamente ottavi Australian Open, finale Parigi e Wimbledon, ottavi US Open, più intanto il doppio, vincere anche l'oro olimpico e giocare anche tante partite di doppio per una piccolina che al primo anno a questi livelli, cioè io ne ho viste andare per aria molte, molte, tante altre, e lei oggi c'ha questo incontro con Mukova obiettivamente è la nuova Novotna, di cui è l'erede anche diretta, si è allenata con lei, è stata la sua mentore, è una giocatrice di grandissimo talento che si è fatta male, che ha dovuto fermarsi per credere ancora di più nelle sue possibilità, nel suo amore nel tennis, ma obiettivamente, tennisticamente parlando, stiamo parlando delle prime 2 o 3 del mondo.
Sì, partita veramente difficile quella domani di Jasmine Paolini. Abbiamo finito, dobbiamo chiudere. Carlo, fammi salutare Vincenzo. Ciao Vincenzo.
Ciao.
Ti leggiamo sul Messaggero. Carlo, io ti do i parziali al 25esimo, 0-0 Marassi tra Genoa e Verona, mentre il Monza continua a condurre 1-0 a Firenze, il gol al 19esimo di Djuric, e anche la Fiorentina è tra le squadre che sta oggettivamente facendo molto fatica in questo avvio di stagione. A domani.
A domani Giovanni, ciao a tutti.
A domani dopo il GR delle 14. Io mi fermo qui, ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasera in redazione, Valeria Bernardi in regia. Tutto il resto della domenica sportiva ve lo raccontiamo all'interno di GR24 questa sera. Ci sentiamo domenica prossima in diretta.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.